Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo all'inizio di questa Eucaristia subito tutti coloro che dobbiamo ricordare, sostenere con l'Eucaristia quotidiana, col nostro ricordo, la nostra preghiera. In particolare di quelli che sono nella prova della malattia.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 7, versetti 25-31. Intanto alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano: non è costui quello che cercano di uccidere? Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo, ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece, quando verrà, nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò: «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato». Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Molti della folla invece credettero in lui e dicevano: «Il Cristo, quando verrà, compirà forse segni più grandi di quelli che ha fatto costui».
Parola del Signore.
Effettivamente hanno ragione quelli che esaminano questo capitolo settimo, mostrando che è molto complicato e complesso. La tematica sembra cambiare. C'è all'inizio, difatti, abbiamo visto l'inquadramento di tutta questa sezione che arriva fino al capitolo decimo compreso, nella festa delle capanne, e anche il contesto di pericolo in cui Gesù è in Giudea. Ma poi segue un brano, come abbiamo, diversi di voi hanno notato, strettamente connesso con il tema del capitolo quinto. Avete più volte notato, esplicitamente si fa riferimento a quella opera, cioè a quel miracolo che Gesù ha fatto e che è raccontato nel capitolo quinto. E poi vediamo oggi, nel brano di oggi, emergere o riemergere il tema dell'identità di Gesù e della sua origine.
La problematica appunto sembra essere una, cioè principalmente forse sulla identità di Gesù, e sull'identità di Gesù, sulle sue origini e sulla sua dottrina, cioè la dottrina, dal momento che non sembra Gesù essere uno che ha studiato diciamo in modo tradizionale ai piedi di un altro maestro. E a Gerusalemme, lo dice anche, c'è anche la testimonianza di San Paolo, ho studiato ai piedi di Gamaliele, e non che non abbia studiato perché non sappia le cose elementari, ma perché non è stato discepolo di un altro. E ho letto il commento che seguo, dice una cosa che mi è piaciuta molto, non l'avevo mai sentita rispetto ai versetti precedenti che abbiamo già letto. i giudei ne erano stupiti e dicevano: come mai costui conosce le scritture senza aver studiato? E Gesù risponde: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato, come a dire: io ho imparato seduto ai piedi del Padre, cioè il mio maestro è il Padre. E questa è la risposta di Gesù. Certo, chi vuol fare la sua volontà, cioè chi impara la legge nello spirito, riconosce che la dottrina è sua, cioè riconosce il maestro. E qui c'è qualcosa di simile. Costui sappiamo di dov'è, il Cristo invece quando verrà nessuno saprà di dove sia. Questo probabilmente ci sfugge a che cosa il riferimento preciso. Evidentemente si parla di una dottrina su un Messia di cui non si devono conoscere le origini. E comunque dice: ma costui sappiamo di dov'è? E Gesù risponde: no, voi non lo conoscete, cioè non sapete. E mi sembra che ci sia una sorta di gioco di parole tra il versetto 27 e il versetto 28. Costui sappiamo di dov'è, e invece il 28 dice: voi non sapete, non lo conoscete. E poi un'altra cosa che volevo notare è che sembra che le folle, i gruppi della folla siano un po' distinti. Al versetto 20 dice: rispose la folla: tu hai un demonio, chi cerca di ucciderti? Mentre poi si specifica al 25 che quelli di Gerusalemme invece sanno bene che Gesù lo vogliono uccidere. Questo mi sembra un riferimento al capitolo 5. E quindi quelli di Gerusalemme, quasi sembra che ci sia una speranza che i capi lo riconoscano, perché dice: forse hanno i capi hanno riconosciuto davvero che egli è il Cristo. Quasi le folle di Gerusalemme, dopo aver visto il segno sul paralitico, sperano di rivederlo nella festa successiva, che è questa, e sperano che i capi lo riconoscano. Mentre altre folle, forse quelle dei pellegrini, non sanno di preciso che c'è questa persecuzione in atto.
Al capitolo 9, al versetto 29, c'è il miracolo del cieco nato. Le autorità interrogano il cieco e dice: noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro l'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Cioè, anche questo cieco non è che abbia una gran preparazione teologica, però dai fatti che gli sono successi deduce che Gesù è una persona un po' particolare, si pone un po' il quesito, non ha una sua spiegazione preventiva. Quindi lui, da quello che Gesù compie, si può capire che è un uomo un po' particolare.
No, a me ha colpito molto il fatto che in questo testo si dica che Gesù parla con parisia, apertamente tradotto, ma con franchezza, e poi si dice addirittura gridò nel Tempio. Quindi c'è una proclamazione forte, sottolineata la forza di questa proclamazione che Gesù fa parlando di sé. E insieme a questo mi ha colpito il fatto che, mentre prima nel testo precedente aveva detto nessuno di voi osserva la legge, qui dice voi non lo conoscete. Mi sembrano affermazioni proprio molto, molto gravi, molto insomma, così, un giudizio, ecco, su questo comportamento rispetto proprio a tutto il tema della legge, di quello che ha dato Mosè, e rispetto a quello che io vi dico, quello che io sono venuto a portare. E, no, sono certa che non c'è nessuna separazione fra quello che è la legge, quello che vi ha dato Mosè e quello che vi dico io. Non mi pare che si voglia dire vi annuncio una novità totale per cui c'è una frattura, ecco, tra quello che voi dite, quello che credete, quello che ecco, perché invece dice continuamente che Mosè ha parlato di me. Se voi credeste a Mosè, credereste anche alle mie parole. Quindi lui sottolinea una continuità invece tra quello che denuncia è questo atteggiamento di fronte a lui. C'è questa incomprensione, incapacità di cioè non accoglienza, che mi piacerebbe di più capire perché, ecco perché. Poi la motivazione sembra proprio questa, che non è ancora giunta la sua ora, che c'è questa, continuamente questa cosa in Giovanni rimandata un'ora, sembra quasi, a volte penso che sia come la sposa che lui attende, no? Non è ancora giunta la sposa, che è un'ora certamente terribile, perché sarà quella in cui gli mettono le mani addosso, però sarà anche l'ora della sua glorificazione, della rivelazione piena, del momento in cui attirerà tutti, e quindi forse attirerà anche questi che non credono, non fanno quello che dice la legge, non conoscono Dio secondo quello che dice Gesù, e quindi non accolgono lui che viene invece dal Padre.
Ma a proposito di questa conoscenza di Gesù, quindi lo conoscono, ma come in modo nella carne, cioè come figlio di Maria, ecco, lo conoscono in quel modo. E qui quando, è nel versetto 28, eppure non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, riprende un po' il versetto 16. La mia dottrina non è mia, ma è di colui che mi ha mandato. E poi c'è l'accusa: voi non lo conoscete, voi non conoscete chi mi ha mandato, non conoscete Dio. Quindi attraverso le scritture avrebbero avuto sia la possibilità di arrivare alla conoscenza del Padre, e quindi dalla conoscenza del Padre arrivare a riconoscere Gesù. E alla fine, quando molti della folla credono in Lui, anche qui però c'è un avvicinarsi a Lui tramite i segni che lui ha compiuto. Quindi non è forse esattamente una fede, certamente non è una fede come la vorrebbe Gesù, una fede più piena, ma che si basa ancora sui segni.
In versetto 26 della pericope odierna, la gente chiama in causa i capi del popolo, ma la tradizione, nonostante la tradizione manoscritta, è incerta nel definire con chiarezza chi siano questi capi. Altri manoscritti infatti parlano di sommi sacerdoti, altri degli anziani, e non è escluso nemmeno l'intero sinedrio. In questo episodio si è sentito anche l'eco delle polemiche che già dal primo secolo si erano create fra i giudei e i cristiani, ed è ricorrente anche l'affermazione che il Cristo è nello stesso tempo uomo, riconosciuto dagli uomini, ma è anche figlio di Dio. Però la sua origine umana, sì, è conosciuta da tutti, ma la sua origine celeste naturalmente sfugge al sapere umano, perché la conoscenza di Dio, come sappiamo, travalica le possibilità dell'intelligenza umana. E qui vediamo l'incapacità dei capi, chiamiamola così, l'incapacità dei capi, di riconoscere Gesù nella sua qualità di inviato di Dio, con tutti i miracoli, con le belle parole, con l'annuncio. Ed è questo respingimento, è un segno che essi misconoscono volutamente Dio, hanno, diciamo, un modo di respingerlo colpevole. Nel Vangelo di Luca Gesù pronuncia una frase: nessun profeta è accetto nella sua patria. Questa frase provoca l'ostilità dei suoi paesani nazaretani che cercano di sopprimerlo. Questa cattiva accoglienza fa prevedere non solo il rifiuto della sua città, ma anche dell'intero popolo di Israele.
Beh, brevemente, perché non vorrei rubare tempo, ma forse si può richiamare il testo di Michea 5 con riferimento all'origine del Messia, del Cristo. Tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Quindi è della discendenza davidica, non c'è alcun dubbio, ed è così che Israele aspetta il Messia nelle sue preghiere, nella sua tradizione, ma anche le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Mi pare un testo capitale. Mi sembra che il testo, poi finisco, alluda al grande dramma, no, di Israele, che poi in qualche modo impersona il dramma di ogni uomo, no, ma certamente anzitutto del popolo ebraico, che è il Messia. Il testo esprime un dialogo profondissimo tra Gesù e il suo popolo. Da dove viene? Quindi chi è in definitiva? Certamente è della discendenza davidica, no, e il Vangelo di Giovanni lo conferma, ma anche le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Forse questo testo, sta alla base di una speranza, di un'attesa e certamente di una domanda. È soltanto un uomo il Messia? È soltanto colui che compie delle promesse fatte a Davide? O c'è un mistero legato alla sua persona? C'è un mistero legato alla sua persona. E questo nella tradizione ebraica sicuramente affiora fino ai giorni nostri, nelle tante domande, nelle tante speculazioni, soprattutto nella tanta ricerca fatta anche di amore. Potremmo dire, mi sembra che qua il Signore dice che sì, effettivamente c'è un mistero. Occorre, come diceva Patrizia, ascoltare le scritture per conoscere Dio e accogliere il mistero del suo figlio, ed è anche vero che è proprio il suo figlio, come dice il prologo di Giovanni, che ci ha narrato, che ci ha spiegato il Padre. E quindi occorre entrare in questa dinamica di attrazione del Padre verso il figlio e del figlio che rivede il Padre per riconoscere in Gesù non soltanto il figlio di Davide, ma colui le cui origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti, perché in realtà è il Logos, il Verbo incarnato.
Io sono sempre più convinto, interessato, e trovo anche qui in questo brano, e anche più avanti, la sottolineatura della diversità delle varie posizioni e delle varie concezioni, e qui anche delle varie posizioni rispetto all'enigma. E d'altra parte, dentro la scrittura stessa e anche al di fuori, diciamo, ecco, dei testi biblici che abbiamo, le concezioni di chi sia il Messia sono non solo diverse e varie, ma anche contraddittorie e opposte l'una all'altra. E quindi a me sembra che io mi pongo questo interrogativo: come mai l'evangelista qui, l'autore, sottolinea tanto le diversità? E questo ci sarà anche dopo. Anche fra il popolo ci sarà uno scisma, diciamo, una differenza di opinione su Gesù, e anche qui nel testo di oggi potrebbe essere il Messia. Che cosa hanno in testa quando dicono forse l'hanno riconosciuto come Messia? Però poi c'è una difficoltà, almeno in chi parla qui, che il Messia quando verrà nessuno saprà la sua origine, mentre di Gesù si sa. Mi pare che questo sia centrale qui nel brano di oggi. Si può rinviare al libro di Enoch, dove si parla del Messia nascosto, cioè e viene identificato effettivamente anche come Messia. Si parla del figlio dell'uomo che è stato scelto da Dio prima della creazione del mondo, è stato scelto, eletto ed è stato nascosto fino a che poi non sarà rivelato. Non voglio adesso leggere il passo più importante, ma il concetto è questo. Ma mi è venuto in mente un altro testo che non so se funziona, è nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo terzo, nel discorso di Pietro. È chiaro che lì si parla della seconda venuta, ma è molto interessante, no? In particolare è il versetto 21, c'è l'esortazione di Pietro alla conversione, in modo che vengano i tempi del refrigerio, cioè in modo che ecco, si compiano tutte le promesse e Dio mandi a voi colui che vi è stato destinato, come se non fosse già venuto. È già venuto, ma è già venuto per ottenere il perdono, ecco, la benedizione, eccetera, ma deve venire. Vi mandi per concludere la sua opera, mi sembra, e dice appunto così che è custodito, deve essere custodito in cielo fino a quel momento. Qui non si dice che è nascosto, ma è in fondo è nascosto, ecco, è nascosto in cielo, è custodito in cielo. Non so se questo testo ha un possibile rapporto con l'idea, cioè. E questa è una difficoltà oggettiva, ecco, c'è una concezione del Messia di questo genere, cioè un Messia divino che è nascosto, forse proprio perché è divino, e che verrà rivelato, e invece potrebbe essere Gesù, però di Gesù si sa la sua origine in realtà, e la risposta di Gesù è molto interessante, sì, voi sapete la mia origine, ma in realtà, siccome non conoscete colui da cui che mi ha mandato, non la conoscete la mia origine. E a me sembra molto significativo questo. Voi non lo conoscete, non lo possono conoscere come lo conosce lui. Lo possono conoscere come l'affermazione che fa all'inizio. La mia dottrina non è mia, da un lato è l'affermazione di chi non cerca la propria gloria, non attribuisce a sé, alla propria autorità, quello che dice, ma è soltanto di Dio. Quindi diciamo, significa che ciò che io dico è Lui che lo dice, è Dio stesso. Mi pare un punto significativo. Anche qui io lo leggerei in questo senso. Voi non lo conoscete Dio in questo modo. Come lo conosce lui? Nessuno è salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Io sentirei questa affermazione anche qui, questo rinvio alla singolarità, ecco, della rivelazione di cui Gesù è mediatore. Ecco, dobbiamo ricordare in particolare, lo facciamo abitualmente, ma ancora di più, tutte le persone che confidano nel nostro ricordo, nella nostra preghiera. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per Papa Francesco, per la sua salute e perché possa dare frutti stabili la sua opera di risanamento della struttura visibile della Chiesa. Preghiamo sempre per la pace, supplichiamo il Signore sempre per chi opera per raggiungerla e per le vittime dei tanti conflitti, per l'Ucraina certamente, ma per il Sudan, per la Terra Santa, preghiamo per il nostro paese, per chi lo governa. Ci conceda il Signore di vedere emergere guide sapienti e giuste. Preghiamo. Per noi, in questo tempo ordinario appena riniziato, perché non vada perso niente dei doni ricevuti dai santi misteri scaturiti dalla Pasqua del Signore. Preghiamo. Per tutti i giovani del nostro mondo occidentale, alle soglie dell'estate, perché gli angeli santi li custodiscano nella loro solitudine e nel loro disorientamento. Preghiamo. Per noi, perché cresca nel nostro cuore la gratitudine per il dono così grande della lettura intera della Scrittura e dell'omelia dialogata. Preghiamo. Abbiamo pensato questa messa in particolare per i nostri ammalati, delle nostre famiglie, li nominiamo per l'Adriana, per la Patrizia, per tutti gli altri, per Fernanda, perché torni presto qui a messa con noi e gli altri. Preghiamo.
Stamattina ci sarà un consulto decisivo per Adriana. Preghiamo perché i medici siano illuminati. Preghiamo.
Per la Giuliana, anche per Francesco che lo assiste, Giuliana Melandri, preghiamo. Per Gigi Sabioni, che lo conosce, e per la sua situazione, perché si trovi una sistemazione adeguata per lui, preghiamo.
Ricordiamo anche Maria Linda per questo nuovo periodo che è cominciato a Montessole, perché il Signore le dia tutte le grazie necessarie. Preghiamo.
Preghiamo anche perché non ci rassegniamo alla situazione di guerra in corso in Europa. Perché noi ci sentiamo particolarmente interessati ad affermare sempre il Vangelo in ordine a quanto riguarda la pace e la guerra, l'insegnamento di Gesù, come ci è stato trasmesso dai nostri padri nella fede, a partire da Don Giuseppe. Preghiamo.
Anche per tutte le altre intenzioni che dimentichiamo, persone che ci seguono, anche che si collegano alla nostra Eucaristia, le loro intenzioni, i morenti in quest'ora, i morti, le vittime dei conflitti, preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera, perché noi te la rivolgiamo confidando nel tuo Figlio che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.